Cari fratelli, abbiamo bisogno sempre, essendo redenti, di avere un'aggiunta di Spirito Santo per poter parlare di Lui, del nostro Dio meraviglioso, che ci ha tanto amato, che è salito sulla croce, Lui che era Re, Signore dell'eternità, è venuto sulla terra come uomo, è salito sulla croce e ha patito tutte le sofferenze possibili agli uomini per via dei nostri peccati, affinché potessimo essere salvati. Che meraviglia! Che meraviglia! Allora, queste parole ci introdurranno in una preghiera perché lo Spirito Santo ci assista. Signore, abbiamo bisogno di Te. Siamo Tuoi credenti, ma appunto perché credenti sappiamo di aver bisogno giorno dopo giorno del Tuo Spirito per poter parlare, per poter dire qualcosa che sia di consolazione ai fratelli, Signore. Così aiutaci in questo giorno, benedici le anime nostre, perdona i nostri peccati, confessiamo di essere peccatori. La nostra carne, a causa del mondo al quale che ci circonda, è sempre tentata di uscire dalla grazia magnifica che Tu ci hai donato in Cristo Gesù. Aiutaci ancora oggi a dire delle cose che Ti facciano piacere, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Infatti pensavo, in Atti al capitolo 1, al versetto 18 dice Gesù agli apostoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra. Riceverete potenza. Erano credenti, erano apostoli, avevano tutto, ma avevano bisogno di una potenza per compiere le opere per cui si erano convertiti. Che cosa meravigliosa! Parleremo proprio della nostra necessità di avere un'aggiunta di Spirito Santo. Un'aggiunta di Spirito Santo. E per avere un'aggiunta bisogna, come Davide nel Salmo 32, andare, mettersi nelle mani della sua grazia, della sua benignità. E dice: beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Ecco che bisogna cominciare con una confessione di peccato. Magari non sappiamo che peccato veda il Signore in noi, ma già il fratello Giorgio ci suggeriva di stare al sicuro e andare per la via che la Scrittura ci dice, cioè di confessarci incapaci di compiere le opere che il Signore si aspetta da noi, anche pur essendo credenti. Abbiamo bisogno proprio di pentimento, abbiamo bisogno di confessione di peccato, abbiamo bisogno di supporto, sempre rivolgendoci a Lui. Lui che ci ha portati alla fede con le sofferenze della vita, ognuno secondo la sua vita particolare, le sue sofferenze particolari. Ecco, Signore vuole che giorno dopo giorno andiamo a Lui. E allora, siccome il Gesù dice che possiamo ricevere potenza, dobbiamo cercare questa potenza, dobbiamo volerla. E allora pensavo a qualcosa che era successo in un certo tempo. Quando il popolo, uscito dall'Egitto dopo 40 anni, perché il popolo aveva peccato e la vecchia generazione dovette morire nel deserto, questo popolo doveva entrare e conquistare la terra promessa, che era posseduta da dei popoli guerrieri, malvagi, guerrieri, ma tuttavia doveva lottare. E allora che cosa fare? E in Deuteronomio 34 dice: e Giosuè, figliuolo di Nun, fu riempito di spirito di sapienza, perché Mosè gli aveva imposto le mani e i figli di Israele gli ubbidirono e fecero quel che l'Eterno aveva comandato a Mosè. E poi c'è una nota che ci porta a Numeri 27:18. E andiamo a leggere. Anzi, cominciamo 27 dal 15. Sempre era lo Spirito Santo che attraverso Mosè cercava, essendo Mosè, sapendo di non poter entrare nella terra promessa perché aveva peccato in un certo momento, come ben sappiamo siamo tutti peccatori, quindi Mosè parlò all'Eterno dicendo: l'Eterno, l'Iddio degli spiriti di ogni carne, costituisca su questa raunanza un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire, li faccia entrare, affinché la raunanza dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore. E l'Eterno disse a Mosè: prenditi Giosuè, figliuolo di Nun, uomo in cui è lo spirito, poserai la tua mano su di lui e lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazai e davanti a tutta la reunanza, e gli darai i tuoi ordini in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la raunanza dei figliuoli di Israele gli ubbidisca. E così Israele entrò e possedette la terra promessa. Vedete però che c'è una serie di cose molto preziose che noi dobbiamo sapere per andare avanti, e io devo... ho cercato di percorrerle con voi, perché siamo fallaci, siamo credenti, ma siamo in una carne di peccato che vive in un mondo che ci porta inevitabilmente a peccare. Infatti in Giovanni 8, sono un po' emozionato, versetto 23, ci sono queste parole di Gesù. Ed egli diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Per questo è venuto finché noi potessimo tornare in cielo. Lui era puro, santo, meraviglioso, pieno di grazia e di verità, e per ubbidienza al Padre stava adempiendo la nostra salvazione, che sarebbe culminata nella croce, nella sua morte e nella sua resurrezione. Quindi c'era proprio, però era necessario un uomo di lassù, doveva essere di lassù per poterci versare un sangue che potesse espiare i nostri peccati. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quello che vo dicendo. Cioè, aveva detto sono di lassù, quindi ci voleva la fede per capire. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro. Parlava ai farisei e ai giudei che non credevano in lui. Ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il figliuol dell'uomo, allora conoscerete che sono io, il Cristo, e che non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché io fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Già 31. Gesù allora prese a dire quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Ma però bisogna perseverare. Io, pur essendo ormai da tanto tempo qui, mi sento tuttavia debole e incapace se non mi attengo alla verità di cui ha parlato Gesù, perché dobbiamo tenere il cammino, proseguire nel cammino che Lui ci ha tracciato. E questa è la verità che dobbiamo seguire, cioè seguire l'esempio, per esempio, degli apostoli. Io vi ho messo davanti come in Atti al capitolo 1 Gesù disse: ma voi riceverete potenza. Erano tutti apostoli, erano apostoli, no? Ma non bastava. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E così l'apostolo Pietro fu fortificato con tutti gli apostoli e il Vangelo si sparse per tutta l'Europa, il mondo d'allora, perché il mondo, quando si parla del mondo, allora il mondo era l'impero romano, perché il mondo era quel piccolo, ma però fu tutto conquistato. E noi sappiamo che fu una cosa straordinaria e meravigliosa, per la quale, proprio per la quale, anche noi siamo stati toccati dalla grazia e siamo divenuti cristiani, perché abbiamo creduto. Ma il problema nostro è come quello degli apostoli. Cioè, io, dovendo parlare, ho pensato che avevo bisogno di essere fortificato nello spirito, di confessare la mia debolezza, perché noi viviamo in una carne di peccato, perché rimaniamo peccatori nonostante la conversione, e viviamo in una carne di peccato, in un mondo che è quello che è di peccato, che ci tenta comunque in tutte le cose. Infatti, da quando siamo divenuti credenti, dobbiamo avere l'avvertenza di ritirarci nelle nostre case in preghiera, in lettura della parola, per scampare a questa piovra che abbiamo attorno e che, perché la nostra carne è debole. E così anch'io ho cercato di ritirarmi, di avere il messaggio dello Spirito Santo da portarvi oggi. Noi sappiamo che in Tessalonicesi 1, portiamoci in Tessalonicesi 1, C'è una rivelazione dell'Apostolo Paolo che è molto importante, che riguarda proprio la nostra natura. Avevo messo il foglio non nel posto giusto. Sì, era nel posto giusto, ma non l'avevo capito. In Prima Tessalonicesi 5, 23, l'Apostolo Paolo dice: Or l'Iddio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. E poi dice: fratelli, pregate per noi. Vedete come anche l'Apostolo Paolo, che era ripieno di spirito, era sempre guardingo verso se stesso e chiedeva le preghiere. Quindi noi abbiamo una natura che è spirito, anima e corpo. Allora, siccome è l'anima che comanda, è l'io, la volontà, allora uno pensa: ma cosa serve lo spirito? No, invece, se non avessimo lo spirito, sarebbe tutto sbilanciato nella nostra vita. Ma vi rendete conto perché riusciamo a venire qua dopo tanti anni? Io vedo i vostri volti ormai da tanto tempo, voi conoscete me, io conosco voi. Perché? Perché c'è questo spirito qui, c'è questo spirito che bilancia l'effetto del mondo nel nostro io, nella nostra volontà. Perché persistiamo a venire qui? Perché c'è un io nell'anima nostra che dice: no, tu devi andare là, perché là c'è il tuo bene, là, là c'è la via del Signore, là ci sono le parole di vita, là ci sono quelle vie meravigliose che ti, adesso sei sulla terra, ma dopo sarai nel cielo con Gesù, con lo Spirito, in quello che una volta io chiamavo paradiso, ma adesso è un'eternità, adesso è più conosco il Signore, più mi accorgo che la meta della nostra vita è talmente vasta e indefinibile, perché saremo inglobati nello Spirito di Dio stesso. Saremo, quando leggo quei due capitoli dell'Apocalisse terminali, dove si parla del cielo, dove si dice che Gesù sarà al posto del sole, ci sarà Gesù, dove si dirà che c'è il fiume della vita e ci sono degli alberi della grazia, della forza, che stanno a cavallo di questo fiume e che producono i frutti della consolazione, della gioia, dell'allegrezza che abbiamo guadagnato grazie a Gesù. Perché quindi è una cosa meravigliosa, noi dobbiamo proprio cavalcare la parola, dobbiamo proprio lasciarci possedere da questa parola, in modo che lo Spirito possa bilanciare l'effetto della nostra carne di peccato e del mondo nel quale viviamo. Pensavo alla piccola di Luca, che ha avuto ieri sera un malore, un piccolo disturbo, grazie a Dio. Ecco, vedete come siamo deboli e fallaci in questo mondo, e quindi viviamo, proseguiamo a credere con i nostri fratelli nella Chiesa, e poi avremo quella gioia nel cielo che speriamo con tutta l'anima nostra. E a proposito di questa speranza, adesso andiamo, per mezzo, condotti dalla fede, dallo Spirito Santo, andiamo in Colossesi. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Vedete? Nostro Padre. Ma che meraviglia! Anche solo questo incipit è magnifico. Anche solo questo incipit ci rinforza nel cammino della fede. Noi rendiamo grazie a Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. A motivo della speranza, e questo avete, avendo udito parlare della vostra fede, 5, a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità dell'Evangelo. Oh, che meraviglia! Grazie Gesù. Vangelo che è pervenuto fino a voi come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo, nel modo che fa pure fra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quel che avete imparato da Epafra, il nostro caro fratello di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza, intelligenza spirituale. Vedete come dobbiamo sempre andare avanti. Il nostro cammino è cominciato un giorno che non sapevamo nulla. Abbiamo cercato di avere senso nella fede, ma non sapevamo nulla. E io, grazie a Dio, sono scampato in questa chiesa da tutte quelle persone che a un certo punto l'hanno abbandonata, criticando, andando a destra e a sinistra. Ma grazie a Dio ho potuto rimanere qui, nella mia ignoranza, ho potuto percorrere questo cammino, affinché in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto. Non sto perdendo tempo. Attenti, perché adesso comincia la musica, State attenti, la mia testa non è ancora persa. Portando frutto in ogni opera e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza, secondo la potenza, perché la mia mente va avanti. Sapete perché vacillo? Perché la mia mente va avanti e io invece devo stare attento qua. Allora, la mia mente vacilla, ma la parola di Dio non vacilla. Onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi, e rendendo grazie con allegrezza al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Grazie, Signore, che siamo arrivati fin qua. Adesso viene la parte più bella e gloriosa, che conosciamo in parte, ma tu, attraverso il tuo Spirito, ci darai un input in più, ci farai un anelito del tuo Spirito per credere maggiormente nelle cose celesti verso le quali aneliamo nella nostra vita. Colossesi 13. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Questa è la salvezza. Siamo già tutti salvati, quindi questo è accertato. Il quale è l'immagine dell'invisibile Iddio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Allora, questa parte qui ci fa vedere che c'è stato un tempo, prima di Genesi 1, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano con gli angeli in cielo, ma non c'era l'universo, non c'era la terra, non c'eravamo noi. Quindi c'è stato un tempo in cui il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno progettato il progetto terra e la nostra vita. Quindi la nostra vita qui e la nostra fede è l'aspettativa del cielo in Cristo, perché Cristo sapeva tutto, Cristo sapeva ogni cosa, come sarebbe andato a finire, sapeva che Satana stava già sfarfallando, stava già ribellandosi, sapeva tutto. Allora cosa ha fatto? Ha creato in Cristo. Ma pensate, io quando il fratello Eugenio teme, dice che ha paura per questo, per quello, io mi conforto qui. Io mi conforto qui. Lo sapevano già tutto. E la nostra sicurezza è in Cristo, nella fede in Cristo, per ora e per l'eternità. È Lui il sole della giustizia nella Gerusalemme nella quale entreremo. È Lui il frutto dell'albero della vita che sta sul fiume, fiume che penso che sia lo Spirito Santo, un fiume spirituale sarà lo Spirito Santo. Comunque, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. La prova qual è? Genesi 2, Adamo ed Eva, cosa gli dice il Signore? Nutritevi dell'albero della vita, non dell'albero della conoscenza, nutritevi dell'albero della vita, l'albero della vita, là c'era Gesù, l'albero della vita in Genesi era Cristo vivente. Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Noi viviamo perché Lui ci dà di vivere. Egli è avanti e tutte le cose sussistono. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Ma vedete, tutto era nella mente di Dio, perché il nostro Dio è al di là di ogni immaginazione, ma sempre nel bene, tutto nel bene, sapeva tutto. Lui era fuori dal tempo, nel passato e nel futuro contemporaneamente. Noi quando vacilliamo dobbiamo pensare che Lui non è qui con noi 2021. Dobbiamo pensare che Lui è fuori dal tempo. Lui, i nostri morti nella fede, sono già con Lui. Rallegriamoci, fratelli, rallegriamoci, adoriamo il Signore, adoriamo, qui c'è scritto, ci sono scritte, Paolo le sapeva queste cose e noi le sappiamo perché sono scritte qua. Andiamo avanti. Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato, poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Qui, quando andate a casa, fate dei segnacci, ma sulla pienezza. Ma qui c'è, in Cristo ci abbiamo la pienezza. Se non capiamo questo, la pienezza vuol dire che nella croce di Cristo, in Lui, in quella persona che un giorno che ha detto io sono di lassù, voi siete di qua giù, ma che meraviglia! Io non so, ma la scrittura più invecchio forse mi piace sempre di più, la capisco sempre meglio, non l'ho mai capita così bene come adesso, che sono un po', ho la mente un po' farlocca e devo star fermo, non posso fare, non posso più andare in automobile, non posso più fare niente, poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Questo è il versetto centrale di tutto, perché poi vedremo che la visione che viene predicata qui di Cristo e della croce è predicata da tutti i nostri fratelli, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso. Ecco la croce. E per mezzo di Lui dico tutte le cose che sono sulla terra, tanto le cose che sono sulla terra quante quelle che sono nei cieli. E voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'essa, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. Amen. Ma avete capito? Lui aveva davanti la ribellione angelica prima, Satana, gli angeli purissimi, puri spiriti, hanno peccato. Se voi vedete, Satana ha fatto quello che ha fatto e un terzo degli angeli si sono ribellati. L'altra metà, quando guardano il Signore, devono coprirsi gli occhi e i piedi per mantenere la fede. Tanto è grande la gloria del nostro Dio. Avete capito? Ma noi peccatori, ma capite che privilegio che abbiamo? Io spero che lo capiate. Spero che lo capiate. Se pur perseverate nella fede, fondati e saldi, non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito e che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Allora, siccome il centro di questo messaggio che va dal 13 al 23 è che in Lui abita tutta la pienezza ed è morto per noi ed è risorto, allora quello che dice Giorgio, che io lo vedevo, sono andato a un funerale perché è morto una persona conosciuta, e c'era nella chiesa cattolica, c'era un bel crocifisso là sopra l'altare, proprio visto in modo come Giorgio ce lo fa vedere, no? Che dice: il Padre è dietro e davanti c'ha la croce di Cristo, e tutti quelli che sono sotto per fede, coperti dalla croce, sono i suoi figli. Tutti gli altri no. Quindi vedete, quando qui parla di pienezza, vuol dire che Lui è in grado di mantenerci nella fede, nella grazia, sol che lo vogliamo. Questo messaggio in se stesso insignificante, perché e l'ho letto sulla parola, però è una grande gioia per me avervelo potuto far sapere, perché questa parola deve, possiamo vivificarla per mezzo della fede, possiamo farla diventare viva, viva per noi. Questo Cristo pienezza, perché se guardiamo la situazione angelica prima e poi guardiamo che Dio ha voluto fare questo, perché lo dice qui, lui ha voluto, non so se avete capito. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, in lui. Quindi Cristo, quando Giorgio dice che appena quando siamo nati i nostri nomi sono stati scritti subito nel libro della vita, dice questo: siamo entrati in questa creazione perché lui l'ha voluto, e Cristo è per noi, è là la sua grazia nella sua croce che è eterna. La sua croce non è solo la croce di 2000 anni fa, è una croce eterna, è una croce che passa tutto il tempo e che sarà ancora la nostra gioia nell'eternità, penso, perché noi adoreremo Cristo in spirito e verità proprio per quello che ha fatto per noi, per preservarci, per come condusse il popolo di Israele nella terra promessa, così ci vuol condurre in cielo. E ha fatto tutto il possibile perché noi possiamo arrivare alla meta, e lui poi lo godremo per tutta l'eternità. Amen, amen. Grazie Gesù, grazie. Amen.